Fratello Giuseppe, posso tornare a un soggetto difficile, difficile?
No, ma guarda, guarda, aspetta che prendo la parola. Fratello, qui stiamo litigando. Okay.
Ma è vero.
Cioè, qualcuno già si è arrabbiato con John che ha fatto una battuta sulle femministe, che dice abbiamo femministe qui nella missione.
E chi sono, John?
Chi sono?
Secondo John, tu. No, ma lui però scherzava, poveraccio.
Ma allora abbiamo anche maschiliste, allora?
Okay.
Ah, of course.
No.
He said of course.
No.
Qui.
What did you say? What did you say? No.
Qui praticamente ho iniziato un vespaio, perché... che le donne qui in missione, cioè, avevano dei commenti da fare anche sugli uomini in generale.
No, è che abbiamo ricevuto questo messaggio, un commento da parte di Barbara, che adesso ti leggo. Posso?
Aspetta, prima chiedo ai fratelli di pregare per me. Ok, adesso puoi andare.
Pregate, fratelli.
Avete fatto la pace, Gloria e John? Si stanno dando la mano.
Ecco, bravi.
Allora, Gloria gli ha messo un bacio nella mano e gliel'ha messo sulla testa a John. John non è molto convinto.
John, you need to give a kiss also.
Ragazzi, qui
so who's the masculinist? Look at it. Look.
Qui è una lunga storia. Qui ho toccato un vespaio. Che le nostre sorelle, che sono sante, santificate, si scopre che non è che sono così spirituali.
No, ma ho qualcosa da dirti sugli uomini. Posso?
Certo.
Mi fai andare?
Sì.
Allora, Barbara scrive un commento che io sono d'accordo con lei. Caro fratello Giuseppe, io credo che le donne sono diventate così nel mondo perché l'uomo è sempre stato padrone nel passato. Sono d'accordo di un equilibrio, nel senso che la donna sì, deve sottomettersi, ma anche l'uomo deve dimostrare di essere all'altezza, di essere un uomo da amare. Molti uomini trattano le donne come oggetti sessuali e non danno rispetto. Questo non mi sembra giusto. Ammetto che ci sono donne esagerate, diaboliche, ma anche gli uomini non sono certo santi.
Beh, senti, io sono d'accordo con lei, Sono d'accordo. Aspetta, fammelo dire.
Okay.
Aspetta, non mi bloccare.
Finisco tutto.
Fammi dire, perché sennò poi mi dimenticano.
Ah, ok.
Cioè, il fatto che le donne... Com'è che dici, molti uomini?
È vero che ci sono delle donne esagerate, diaboliche.
No, qui molti uomini trattano le
donne... Ma anche
gli
uomini non sono certo santi. Molti uomini trattano le donne come oggetti sessuali e non danno rispetto. E non mi sembra giusto.
E io sono d'accordo. Se gli uomini che trattano le donne come oggetti... Non è giusto. Io spero che non ho detto qualcosa di sbagliato su questo.
No, solo che dobbiamo menzionarlo, che così come ci sono delle donne esagerate, diaboliche, esistono anche purtroppo uomini esagerati, diabolici.
Ma hai dato l'impressione che non c'è questo equilibrio?
Non so, no, non ha dato l'impressione, però non abbiamo fatto l'equilibrio.
Cioè... Adesso lo facciamo?
Ok.
Perché qui, ragazzi, io ho 4 donne nella missione che, insomma... Devo controllare i miei passi.
Certo.
Capito? Qui c'ho 4 giudici.
Ma
vero,
noi
Jasmine?
Stesse.
Cioè, guarda, è arrivata anche mia moglie qui.
Yes, reinforcement.
Quindi, ma perché non c'è anche Paul e Adriano, scusa?
Sono scappati.
I know, they don't want to find Marina here.
Cioè, sono rimasto solo John qui. Se dovessimo votare, è meglio che non votiamo proprio. Guarda.
No, neanche io voglio votare, guarda, non mi interessa. E come tu hai detto, gli uomini devono guardare i passi, or how did you say it?
Sì, dobbiamo stare attenti ai nostri passi.
E anche le donne, ma non solo le donne, anche gli uomini. Finisco il messaggio di Barbara.
Sono gli uomini o le donne?
Entrambi.
Tutte e due.
Tutti e due.
È arrivato Paul.
You don't know what you did.
Non puoi fermarti un pochino?
He doesn't know.
No, because we're having a discussion here, feminist, masculist. Siamo in diretta, hai capito? Quindi qui mi fanno fare brutte figure, insomma. Poi
he needs more men around, because we're 4 girls and he's only...
Qui, se dovessimo votare, qua perdo, hai capito? Allora.
No, non votiamo, no. Finisco il messaggio di Barbara. Trovare un uomo da amare e rispettare in armonia reciproca al mondo di oggi è quanto difficile. Ecco perché le donne adottano una certa forma di difesa per non essere trattate come bamboline. Fine messaggio.
Ok, ho capito.
Quindi io sono d'accordo con tutto quello che tu hai detto prima.
Speriamo che non stiamo trattando nessuno da bambolina qua in questa chiesa.
No, in questa chiesa no, perché non lo permettiamo, ma fuori dalla chiesa succede quasi ogni giorno, fratello Giuseppe.
Sì, ma io lo so.
È così.
Sono passato attraverso il mondo.
Eh sì, anche io.
Sì, e lo so che a volte le donne, essendo il sesso debole, soffrono.
Sono guardati come oggetti sessuali.
È vero.
Sì.
È vero. Vabbè, che colpa ne hanno i fratelli cristiani che questo non lo fanno?
Ma lei sta parlando in generale, non solo i cristiani.
Possiamo un pochettino focalizzarci su qualcosa. Guarda, Galati 3,28 dice, non c'è qui né maschio né femmina. Quindi davanti a Dio non c'è maschilismo, femminismo, sai, capito? Una moglie che aveva un marito serial killer, il marito che aveva una donna che lavorava al porto con i marinai. Cioè, certo che il bene e il male c'è dappertutto, no?
Sì.
Però
sì,
dico, davanti al Signore, Lui, Dio ci giudicherà innanzitutto come singole anime. Quindi quella moglie o quel marito rappresenta Gesù. Lui ci giudicherà in base a come abbiamo trattato quella moglie, quel marito. Va bene, Dio non ha mai dato potere agli uomini di comportarsi come mariti padroni e neanche alle donne di avere autorità al di sopra dei mariti.
Giusto.
E cioè, questo è l'equilibrio, questo sì, che il mondo non può capirlo. Il mondo crede nell'eguaglianza, ma non c'è eguaglianza. Cioè, Gesù è più in alto di noi. Adamo è stato preposto come la guida di Eva, e così il marito sulla moglie. Però stiamo parlando in ambito cristiano.
Sì.
Non stiamo parlando in un ambito pagano che il marito viene, sfascia tutto. No, non stiamo parlando di quello. Quello non è un marito, quello lì è un prepotente, non è un marito.
Voglio dire, anche in ambito cristiano, io credo che è meraviglioso, e sinceramente è un onore, una donna sottomettersi a un uomo di Dio, che vedo... Il tuo esempio con Deborah, per esempio.
Ecco, lei, Deborah è qua, guarda.
Io la vedo che non ha nessun problema.
Deborah, mi raccomando, una parolina.
No, voglio dire io qualcosa, no, da no, quello che vedo dal vostro esempio. È che lei non ha nessun problema a sottomettersi a te. Se tu vuoi cambiare nazione, cambiare continente, lei ti segue, non ha problemi.
È vero.
Però devo dire che quando lei parla, tu la ascolti, tu consideri le sue idee, i suoi suggerimenti, poi magari a volte decidi qualcosa di diverso e non segui la sua idea.
No, ma la considero allo stesso livello.
Però preghi su quello che lei dice e consideri, non è che solo tu sei saggio, solo tu sai tutto, cioè lei ha un peso, lei importa per te.
Certo.
E lei sente questo accettamento, questa approvazione tua, e quando tu decidi qualcosa lei ti segue.
E lei vede che viene accettata.
Certo, non è solo una inferiore che deve sottomettersi, però questo di solito...
È così. E quanto tempo può durare un matrimonio così?
Purtroppo, fratello Giuseppe, nell'ambito cristiano parliamo, questo spesso non succede.
Non
anche
succede.
Tra i cristiani, la maggioranza delle storie che sentiamo, l'uomo cristiano dice alla moglie cristiana: tu devi sottometterti a me, io sono il capo famiglia. Ecco cosa dice in Efesini, leggo la scrittura.
Sicuramente,
obbedisci.
Sicuramente, io se fossi al posto di quella moglie non mi sentirei affatto ispirato a farlo.
Ma quante storie abbiamo sentito così? E sono entrambi cristiani e purtroppo applicano questa sottomissione come una legge, non come una relazione di amore. Ma è una legge che poi non viene più fatta con il cuore. La sottomissione è forzata, non è più dal cuore. E non funziona, anche nel mondo cristiano, perché gli uomini si credono che loro sono i grandi boss. Invece di amare la moglie,
che è il grande capo.
Invece di amarla, insegnarla, farla, ispirarla a seguire. Deve essere una ispirazione.
Certo. Cioè Gesù, diciamo, non lo vediamo Gesù nella chiesa. Io sono il pastore, dovete obbedirmi. Non esiste questo. Non è una vera chiesa. La vera chiesa è il pastore come Gesù che ispira le pecorelle. Il vero marito è quello che ispira la moglie. Non è che il marito prima ispira una donna a sposarlo, la corteggia, poi una volta calapiata, qui comando io. No, non è così che funziona. No, questo forse nel mondo islamico. Va bene. No, vada. Io credo che se pensassi così, e mia moglie non so se mi avrebbe sopportato molto tempo, e abbiamo sentito storie, qui c'è Deborah, tu non dici niente, adesso non so, adesso so che a volte nella missione qui devo dire mi devo impuntare e dire: guardate, qui c'è un problema di orgoglio, di superbia, di mancanza d'amore o di egoismo. E o così, perché la parola dice, in altre parole, prendo l'autorità dalla parola, non è perché io sono. Si dà il caso che sono pastore, e allora capito, sempre ragione io? Assolutamente no. La ragione, sempre la ragione, sempre c'erano solo i pazzi, giusto, Adriano? E che siamo tutti qua. Allora, Deborah, in comunità a volte devo usare l'autorità della parola. E come pastore,
certo,
e come pastore devo a volte usare la parola per fare determinate cose, però io spero che voi siete testimoni che diciamo, l'autorità mia la prendo solo dalla parola,
sì,
non
noi,
dal fatto che sono pastore, però in privato con te.
Però voglio dire, noi ti abbiamo chiesto di prendere decisioni a volte ferme e non continuare con questa democrazia che dobbiamo ascoltare tutti, parlare all'infinito e non si prende mai una decisione. Noi stessi abbiamo venuto a te e ti abbiamo detto: puoi prendere una decisione finale qualsiasi tu decidi dal Signore. E noi stiamo zitti, perché a volte parliamo troppo.
C'è confusione.
C'è confusione.
Sì, però in privato adesso, Deborah.
Sì.
Va bene, so che sto rischiando... Però dico in privato, ripeto, so che in comunità a volte devo prendere decisioni che sono impopolari, però basandosi sulla parola, fino adesso, diciamo, il Signore l'ha benedetto. Ma in privato con te, cioè io, tu mi vedi che io uso questa autorità di pastore con te nel privato tra moglie e marito?
No, you don't.
No, non la usi.
We use the language of love.
Usiamo il linguaggio dell'amore.
Nevertheless, it's not that we look always eyeball to eyeball.
Eppure non è che sempre vediamo le cose nello stesso modo. Abbiamo opinioni diverse.
Sometimes I think it should be different than you do.
A volte penso che le cose dovrebbero essere fatte in un modo diverso.
E questo è verissimo.
And I do speak up. Well, I think... Maybe we could do it like this, wouldn't it be better?
E te lo dico apertamente. Io penso che dovremmo fare al contrario.
And you think about it and then you say yes or no.
E poi tu pensi un po' e poi dici sì o no.
And then it's my place to follow, yes.
E poi sì, è il mio posto di seguirti.
And of course it's not always that I'm happy to do that.
E certo, non è che sono sempre così contenta di fare al contrario.
I just grit my teeth. A couple of minutes and then
però
I'm happy again.
Per un paio di minuti
devo stringere i denti.
Per un paio di minuti stringo i denti, dico a me stessa devo farlo e poi sono di nuovo felice.
Sì, I mean you decide if you're happy and if you want to give in.
Perché sei tu che decidi se vuoi essere felice, se vuoi sottometterti, tu decidi, è una decisione.
I have bad experience with holding in like my grudges, yes.
E ho avuto esperienze brutte quando ho tenuto dentro rancori.
So I just let it go and say, well, okay, we do it this way.
Così lascio andare, ti seguo.
And more than often it's great. Everything turns out good.
E di solito al 99% tutto va bene, tutto torna bene.
And if it doesn't, then it's your responsibility.
E praise the Lord. E se le cose non tornano bene, è la tua responsabilità, gloria a Dio. Problema tuo.
So... We are a happy couple.
E siamo una coppia felice.
And bene, I love you.
Credo che mi è andata bene.
Hai visto?
I think I had it good. Grazie, Deborah, poi ti pago.
Yes. Cosa paghi?
Però voglio dire una cosa. Incluso negli ultimi giorni c'era un progetto di una cosa del giardino che Deborah voleva qualcosa per il giardino, per il for the fruits.
E di solito gli dico sempre di sì.
No, ok, hai detto di sì, però dopo per alcuni ragioni esterni, niente di interno.
Per alcuni?
Reasons.
Ragioni.
Ragioni esterne.
No, non giorni.
Ragioni esterni del negozio. Tu hai preso la decisione, non facciamo quel progetto per il giardino. E io vedevo a Deborah che diceva, oh no, volevo quel progetto. Ma lo vedo, e sei un esempio per me, confida nel Signore. Dice, ok, va bene, come dici tu Giuseppe? E confida nel Signore con tutto il suo cuore. Un paio di giorni dopo, il Signore ha cambiato tutto e facciamo quel progetto anche tu sei venuta e ha detto, sai cosa, possiamo risolvere, andiamo avanti, facciamo quel progetto.
Ho detto,
per
dopo il... tutto facciamo come dici tu, mi sembra giusto.
Sì, perché lei ha confidato nel Signore, non ha, non ha litigato, she didn't push, no, but you're,
non ha spinto.
It should be like this and like that.
Non ha insistito.
And the Lord works things out when we trust him.
E il Signore mi ha fatto capire che tu avevi ragione.
Sì, lei è un grande esempio di confidare nel Signore.
È vero.
Ti vuole bene dire per
questo. È vero.
E quando confidi nel Signore, se qualcosa è la sua volontà, non pensiamo che il Signore risolverà le cose? Pensiamo che il Signore lascerà che qualcuno fa la cosa sbagliata? No. Se tu confidi nel Signore, lui risolverà le cose. I love you, Debbie.
Paul vuole parlare.
Yes.
I think that the way men and women should relate to each other in Christianity.
Credo che il modo che un uomo e una donna devono
relazionarsi
uno all'altro nel cristianesimo.
Obviously, you have to see how the teaching is in the Bible.
Seguendo gli insegnamenti della Bibbia.
But I think the best example is how Jesus behaved to the women at his time.
Credo che l'esempio migliore è quello di come Gesù si è relazionato alle donne del suo tempo.
Also considering the culture he was living in.
Considerando anche la cultura dove lui viveva.
Where of course the women weren't worth at all anything.
Dove le donne non avevano grande valore.
In the sense their testimony wasn't worth anything. In the sense.
Nel senso che non è che non avevano valore, ma la loro testimonianza non aveva valore.
So let's say if there was a court trial or whatever, they weren't even allowed to go as witnesses. They weren't counted as witnesses.
Se ci fosse un processo penale e ci volevano dei testimoni, non, le donne non potevano partecipare.
Un po' come nella Islam di oggi.
Exactly.
Tranne che non venivano picchiate così.
No.
So. But yet, the way Jesus behaved was entirely different to
Eppure,
the women of his time.
Il modo che Gesù si è relazionato alle donne del suo tempo era completamente diverso.
You see, the woman at the well,
per esempio,
the adulterous woman.
La donna at the well.
Al pozzo.
La donna dal pozzo in Giovanni 4.
The adulterous woman as well.
La donna adultera.
And even his when he resurrected from the dead, the first people to see him were women.
E anche quando è risorto dai morti, le prime persone che lo hanno visto vivo sono state le donne.
Which is quite something because...
Che è una cosa incredibile.
Because the women's testimony wouldn't have counted.
Perché la testimonianza di una donna non contava.
But yet he decided to reward their faithfulness to
Eppure
him in their lifetime.
Gesù ha deciso di premiare
l'ho fatto a motivo di
premiare
la
loro fedeltà e mostrarsi prima a loro.
And show that indeed in Christ Jesus there is no male or female.
E quindi anche per mostrare al mondo che
in Cristo
Gesù non c'è uomo e donna.
Wow, bellissimo.
Maschio e femmina.
I think if people just read the Bible, they will be able to see the line that they're supposed to walk on.
E credo che se le persone leggessero la Bibbia, troverebbero l'equilibrio giusto.
In the sense how a husband and wife should behave, how a brother and sister in the Lord should behave to each other. It's all written there, all you need to do is just follow what it
Come
says.
Come dovrebbero comportarsi il marito con la moglie, il fratello con la sorella. È tutto scritto lì, nella Bibbia.
Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio.
Voglio dare un versetto che penso che è l'equilibrio giusto tra marito e moglie. Efesini 5:33. Paolo dice, ma dall'oltre, anche fra
Come,
voi...
Come? Puoi ripetere?
Ma altronde. Sorry.
Caspita, non è che è sbagliato di poco. Senti, faccia finta di niente e ripeti, guarda. No, non è che il bad, è che non è italiano.
Ha detto questo italiano è brutto, è malo, dice.
No, dice non è buon italiano, è che non è italiano.
No, è tu che hai detto male.
Non possiamo capire l'accento, ma almeno bisogna capirlo,
Why not treat it, please?
No, perché abbiamo dei fratelli che ci seguono che sono insegnanti,
Puoi leggere tu.
Già, ci sono io che sono un asino qua, almeno voi che avete fatto le scuole alte.
Ma non Can troppo alte.
It, Can you read
D'altronde.
D'altronde, ok. Efesini 5:33. Ma d'altronde, anche fra voi, ciascuno individualmente così ami sua moglie come ama se stesso, e la moglie rispetti il marito.
Penso allora che qual è il messaggio?
Questo è l'equilibrio giusto. cioè amare la moglie, perché le donne sono così, sono fatte per essere amate,
giusto,
protette,
giusto,
e la donna rispetti il marito, cioè se il marito è in Cristo lo segui perché è in Cristo.
Il mondo oggi sta andando a rotoli perché l'uomo non ama la moglie, come dice sua sorella, dice un oggetto sessuale, e la donna non rispetta il marito.
Sì.
Dice, perché io devo... Perché io devo rispettarti? Tu perché non rispetti me? E loro dicono, uè, abbiamo gli stessi diritti in Cristo Gesù, sì, ma se non cammini in Cristo Gesù nel mondo che non cammina in Cristo Gesù, cioè Dio ha creato la donna inferiore. Anche se nel mondo non credono in Dio, la donna è inferiore, è più piccolina, più debole, non la vediamo in giro per le strade lavorando sui camion dell'immondizia, non le vediamo a scavare le trincee, non le vediamo le donne in battaglia, in prima linea, quindi è inutile che fate finta di essere uguali, non lo siete biologicamente, fisicamente.
Ma siamo d'accordo con quello.
Vabbè, non sto parlando alle donne del mondo, non siete uguali, e ci sono delle cose che le donne sono migliori magari in questo, in quell'altro, nell'arte, nella poesia, come volete, però ci sono cose che siete inferiori. Quindi Dio ha creato le cose così, di maniera che non ci fosse liti.
Sì.
In un pollaio c'è un gallo e tante galline, non litigano su chi è il gallo, è logico chi è.
Sì.
Va bene? E il leone e la leonessa sono diverse. Il leone in controllo e le leonesse seguono. È tutto così, è solamente a livello dell'umano che c'è questo caos. Perché? Perché c'è il fattore diavolo, è arrivato per scompaginare, mettere tutto nel caos. Però adesso è arrivato Gesù e anche quell'inferiorità di Eva non c'è più, in Cristo Gesù. Va bene? Io e Deborah cerchiamo di vivere in Cristo Gesù, non ce la facciamo sempre, va bene? Non ce la facciamo. Però perlomeno stiamo sempre cercando. E allora quello se non risolviamo le cose in 2 minuti, le risolviamo in 3. Se non in 3, in 4. Uh-huh. Il marito che non tratta la moglie come uguale è un imbecille. È un imbecille perché, scusa, quella moglie non ti rispetta, perché lei in Cristo Gesù può essere o può essere uguale a te. Ma se tu per principio la tratti come inferiore, stai sbagliando. C'era uno che, cioè quello là che è morto, l'americano che è morto, che trattava, erano le nostre pecorelle, però lui e la moglie, lui, le sue scritture favorite che ripeteva la moglie in continuazione erano: moglie, siate soggetti ai mariti. Ma scusa, io mia moglie, ti ho mai citato quella scrittura? Ti ho mai citato quella scrittura?
No, mai.
Mai. Perché non è... Quindi, fratelli che usate questa scrittura come martello, state sbagliando. La moglie va amata, rispettata, ispirata. Poi lei c'ha... Poi in Cristo Gesù è uguale a voi. Però se a volte ci sono delle discussioni, quello non è in Cristo Gesù. E allora il marito è chiamato a prendere una decisione. In una famiglia cristiana. Nel mondo non è possibile. Perché nel mondo c'è il marito padrone, c'è il padre padrone, eccetera. Angela.
Ti leggo un messaggio.
Hai alzato una mano, perché?
Un messaggio arrivato adesso da parte di Piera. Ciao famiglia meravigliosa, io ho avuto un marito fantastico. Era amico, fratello, amante, aveva una pazienza allucinante. Non ha mai usato autorità su di me. Ora è in cielo e mi manca tantissimo. Non immaginavo di invecchiare da sola. Lui era la mia forza, la mia roccia. Poi quando ho conosciuto Gesù... Anche se all'inizio mi prendeva in giro, aveva capito anche lui che l'amore di Gesù fra noi faceva comunque una grande differenza. Lo amo più di prima. Piera, la 12ª, vi abbraccio tutti.
La 12ª discepola.
Bello, bello.
Gloria, gloria.
E poi c'è anche Mattia che ha scritto: Fratello Giuseppe, sei circondato da 4 donne, allora sei nei guai. Scappa se puoi.
Che prepara un giaciglio, prepara una cella, per militare, una cella.
Una cella. Scherzo, Dio vi benedica, Mattia.
Scrivete, fratelli, Scrivete tranquilli che Angela è pronta a ricevere.
Sì, sì, sì.
Bene, gloria a Dio.
No, grazie Signore. È bene fare l'equilibrio giusto, sì, perché uomini e donne, quando siamo fuori dallo Spirito, siamo entrambi nello sbaglio.
Grazie Signore. Allora, non so se c'è qualcos'altro che dobbiamo litigare ancora.
No, no, ci siamo capiti. Siamo tutti d'accordo. Siete d'accordo qui?
Sì.
Tutti contenti.
No, perché sapete, se qui le donne hanno fatto dei commenti, come dire, sì, però, sì, però anche gli uomini, sì.
Ma giusto.
Donne sottomesse, ma gli uomini però a volte, esattamente come Barbara, no? No, perché qui le nostre donne sono arzille, eh? Sono sensibili, ci tengono ai loro diritti femminili, e eccetera.
Possiamo vedere cosa pensa il Papa di questo soggetto?
Il Papa?
Il Papa. E c'è il giornale Al-Arabia English che dice: "The Pope says equal opportunities for women are the key to a better world."
Ok, questo cos'è, il giornale Arabia in English? Aspetta, devo tradurre.
Traduce, sì.
Il Papa dice che le pari opportunità per le donne sono la chiave per un mondo migliore. Gorit, Angie, translated.
E poi il prossimo giornale, Catholic News Agency.
Altro giornale, il News Agency Cattolica.
The Pope Francis says we have to keep fighting for women's equality.
E il Papa dice dobbiamo lottare per l'eguaglianza delle donne.
Ecco, come se quello risolverebbe i problemi del mondo. Quindi lui canta come il mondo, la stessa canzone. Le donne, innalziamo le donne, uguaglianza. E poi, prossimo giornale.
CBS News.
CBS News. Pope Francis Catholic Church, the reform process ends without giving more equity to women.
Allora, caro mio. Prossimo giornale, CBS News, dice il contrario. Le riforme della Chiesa Cattolica di Papa Francesco, finisce la riforma che doveva fare, però senza dare uguaglianza alle donne.
Senza dare più diritti alle donne nella Chiesa.
Cioè questo è un esempio lampante dell'ipocrisia religiosa.
È incredibile.
Cioè più di così, guarda.
E le prediche?
Che legge il Washington Post?
Vatican meetings ends and hope fades for more changes on the Francis.
Allora, Washington Post dice, termina la riunione col Papa e le speranze finiscono di ulteriori cambiamenti sotto Papa Francesco. New York Times, Angie.
At Vatican Synod, women's issues are relegated to a side group.
Allora, New York Times dice, al Sinodo del Vaticano gli argomenti riguardo alle donne vengono relegate secondariamente.
Ma ha appena finito di predicare che i problemi del mondo sarebbero risolti se diamo diritti alle donne.
Guarda, vuoi dare rispettosamente al pontefice una scrittura?
Sì.
Proverbi 11?
Sì.
Primo verso.
La bilancia falsa è un abominio per il Signore, ma il peso giusto gli è gradito. Proverbi 11:1.
Cioè, questa storia che le donne cattoliche non possono essere sacerdote. Ma a parte fatele, vai, 1 Pietro 2:9, Angelina, è scritto nella Bibbia, no? Cioè, perché le donne non possono essere sacerdoti quando la Bibbia dice che lo siamo tutti? Vai, Angela.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2,9.
Quindi dice un sacerdozio, un santo sacerdozio. Siete generazione eletta, quindi eletti, quindi non ditegli ai pentecostali che loro non le capiscono queste cose. Gli eletti non sono gli ebrei, siamo noi cristiani. Poi dice voi siete santi. Quindi santo non è solo Padre Pio e tutti gli altri. Santi non sono quelli. Santi siamo tutti noi. Perché? Perché qualunque credente che abbia nel cuore Gesù Cristo è santo in Cristo. Ma diteglielo a Pacciamamma che queste cose non le sa. diteglielo anche agli ebrei, che gli ebrei non sono gli eletti perché siamo noi. E dice anche, abbiamo letto, dice, ripete la linea, dice, voi siete sacerdoti.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale.
Ecco, siete un sacerdozio regale. Cioè, cosa vuol dire regale? Vuol dire che non è ministeriale, non è cattolico, non è protestante. È un sacerdozio regale che viene dal regno di Dio, che viene dal trono di Dio, che viene dall'autorità regale di Dio. Cioè non ho bisogno del timbro del Vaticano per essere un sacerdote. Per questo dice regale. Ma questa gente qua legge la Bibbia e non ci capisce niente. Prendo le lenti di ingrandimento, gli occhiali, la lente del cattolicese e legge, regale, no, questo lo cancelliamo, quell'altro lo ignoriamo, questo qui non lo predichiamo. Insomma, lo dice, ricordate, scrivetelo, 1 Pietro 2,9, è una scrittura molto, molto dottrinale, anche per i fratelli protestanti, perché nelle chiese protestanti loro, le donne pastoresse, ma vengono maledette, sono sempre a parlare male, maledette, dette male, come preferisci. Io vedo internet, per questo che non metto la mia faccia, vedo le facce, diciamo, una scarica di foto di pastoresse, di pastori. E li chiamano falsi profeti, questo. Alcuni sono veramente falsi profeti, però non tutti, quindi non voglio mettere la mia faccia lì, quindi privacy. Insomma, sono d'accordo con voi sorelle che le donne soffrono, a cominciare dalle chiese, va bene? Questo Papa dovrebbe togliersi il cappuccetto che c'è in testa e metterlo su qualche donna simbolicamente, perché ci sono delle donne nella Chiesa Cattolica che sarebbero dei papi miliardi di volte meglio di lui, che lui non capisce neanche perché Gesù è morto. Gli hanno chiesto perché è morto Gesù, lui gli ha detto non lo so, ma sì, questo sarebbe il Papa, questo sarebbe il vicario di Cristo sulla terra, ma questo può andare a fare l'imbianchino forse, no? Cosa vuoi che... Cioè, hanno letto uno che non crede neanche in Gesù. Ma cosa avete letto? Ora, quando dico la Chiesa Cattolica falsa, non dico i poveracci seduti in panca che scaldano le panche, sono lì con tutto il cuore sincero. Gli hanno insegnato che il loro dovere è scaldare le panche. E lo fanno con tutto il cuore, la panca scaldata, eccola qui. Ogni domenica vengo, la scaldo. E gli hanno insegnato così. Gli avessero insegnato ad andare a evangelizzare come il vero Papa, il vero Pietro, Paolo,
sì.
Evangelizzare, ma senza andare neanche fino a... Anche qui, Angela, Dora, mia moglie, tutti quanti qui che andate a evangelizzare, state evangelizzando più di tutti i papi messi insieme che non evangelizzano nessuno. Questo qua gli chiedono perché è morto Gesù. Lui gli fa... Ho visto il video, ci ha pensato su per un 15 secondi, 10, 15 secondi. Alla fine io dicevo, chissà che risposta lapidaria, la risposta per inciso. E gli ha detto, non lo so, ma togliti sto pastrano bianco. Per cortesia, vai a sedete in qualche, guarda, persino testimoni di Geova posso insegnare questo qua. Testimoni di Geova ti diranno che Gesù è morto per i nostri peccati. Testimoni di Geova che non credono neanche in Gesù come Dio. Non ce l'ho che cattolici seduti a scaldare panche. Gli hanno insegnato così, gli hanno insegnato a non leggere la Bibbia, non capirla, non interpretarla, non profetizzare, non evangelizzare, solo scalda panche, 8 minuti, perché di più la gente si annoia. Va bene, quando dico la Chiesa Cattolica è falsa, io sto parlando di questi capoccioni qui, pacciamamoni, va bene? Ok, adesso forse riesci,
sì,
a parlare.
Non è solo la Chiesa Cattolica che si siede e scalda panche, perché parliamo delle chiese in generale, anche evangeliche. L'altro giorno era il Halloween, giovedì, e siamo andati fuori a evangelizzare per Halloween. E prima di uscire velocemente tu hai scritto un volantino in 10 minuti per Halloween, cioè adatto per quel giorno, lo abbiamo stampato di corsa.
L'ha pubblicato in italiano?
È un'altra storia lunga anche quella, no. L'abbiamo pubblicato, poi abbiamo bloccato tutta la radio, l'abbiamo tolto. Quindi non c'è sulla radio. Però in spagnolo lo abbiamo distribuito.
Ci sono speranze di averlo in italiano?
Un giorno sì, oggi no. Sì, ci sono.
No, perché i fratelli lo vogliono.
Siamo andati quel giorno a evangelizzare con questo nuovo volantino e volevamo parlare di Halloween, del soggetto del giorno, spiegare che non celebriamo la morte, le cose brutte, i vampiri, i cadaveri, celebriamo la vita, Gesù! E l'abbiamo fatto ed è stato bellissimo. E mentre stavamo andando al parco, siamo passati davanti a una chiesa grande, piena di gente, ma pieno pieno. C'erano come 200-300 persone dentro, tutti alzati in piedi, tutti gridando, cantando, voce alta. Si sentiva da fuori con le porte aperte. E noi davanti alla chiesa che evangelizzavamo con i volantini. Davamo volantini alla gente su Halloween. E quelli lì dentro cantavano così felici, contenti. E pensavo, ma perché non escono? Perché non escono tanta gente, centinaia di persone, uscire fuori e dare questa gioia, questo amore che hanno dentro alle persone davanti? Stavamo noi, passando, che abbiamo evangelizzato la gente di fronte.
Venite fuori a evangelizzarmi.
Perché c'era gente di fronte che they were selling things on the streets.
E vendevano cose per le strade.
Cioè, non gente di chiesa, non cristiani, che gente normale. E quelli noi li abbiamo evangelizzati, non loro, davanti alla loro chiesa.
Ma se loro evangelizzassero lo farebbero anche meglio di noi, però.
Certo, però stanno
non
lì
dentro.
Non
è che noi siamo speciali.
Stanno lì dentro a cantare di Halloween quando c'è tanto bisogno di portare un po' di luce in quelle cose brutte di tenebre che ci sono.
Ma stanno
vicino.
Celebrando Halloween?
Stanno celebrando qualcosa, non so cosa, dentro la chiesa.
Non Halloween.
Non credo
no,
che
non
Halloween,
credo,
ma...
No? Perché non celebrano...
Il giorno dei santi o qualcosa.
Non sono concerti così male evangelici, no?
L'unica no, cosa... forse celebravano la festa dei santi morti, non lo so. Però no Halloween, diciamo.
Ah, ok, sì, 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 logico.
In quel senso?
Dobbiamo uscire, ragazzi, uscire dagli edifici. Angela, dobbiamo fermarsi qui,
Sì.
Si sta facendo
lo so, tale. lo so, sì.
Senti, ma quel volantino che non l'hai messo in italiano, perché non lo leggi?
Ok, fine. Aspetta, vado a trovarlo, che non ce l'ho sotto mano.
Allora, è che i fratelli stanno andando fuori, abbiamo pregato qui, e il Signore ci ha dato questo volantino, no? E cioè dare un messaggio a gente che è lì per le strade che sta celebrando Halloween, che è un nome del diavolo, Halloween. Infatti si vestono con scheletri, mostri. Angela, l'ha trovato?
Sì, è intitolato Cercando la vita.
Cioè Halloween è la festa della morte. Cioè le religioni avevano fatto il giorno dei morti. Adesso, infatti, il diavolo ha preso questa festa cristiana, non cristiana tra virgolette, e allora se celebrate i morti, allora celebrate il grande morto che è Satana, no?
In fact, it was a Celtic celebration. You know, it was about the, you know, about celebrating all the dead people and the spirits and stuff.
Which was the Celtic?
In this Halloween, this day.
The origins of Halloween comes from the Celtic traditions.
It was called the Samhain.
And then they chiked with the
missionaries went there and then they made it All Saints Day.
The missionaries tried to change it into All Saints Days, but now apparently we're going back to paganism.
Dice, state dei missionari che hanno avuto la disgraziata idea di celebrare la festa di tutti i santi. Cioè, questa è stata un'idea sciagurata, secondo me, di fare una festa religiosa, tutti i santi, che noi non celebriamo tutti i santi, noi celebriamo Gesù. In effetti, dopo è arrivato il diavolo, va bene, allora faccio autostop anch'io. Cioè, siccome loro hanno fatto autostop in questa festa pagana, facendola diventare festa cristiana tutti i santi, il diavolo arriva e fa, sì, e io me la riprendo e la riprendo come Halloween. I cristiani, questi missionari, non avrebbero mai dovuto appiccicare una festa tutti i santi cristiana a una festa pagana. Non si fa. E infatti, adesso stanno pagando il prezzo. Io non ci credo alle feste. Alle feste religiose non ci credo, tranne quelle della Bibbia. E nella Bibbia le feste religiose erano solamente ogni prima di settimana la Chiesa si riuniva.
Amen.
Va bene. E in effetti dopo l'ultima Pentecoste, Atti capitolo 2, non si parla più di Pentecoste. Quindi le feste religiose nella Bibbia non ci sono, nel Nuovo Testamento. Allora, ce l'hai quel messaggio?
Sì, ce l'ho.
È corto, fratelli, tenete duro che poi chiudiamo.
È cortissimo, sì. È intitolato Cercando la vita. Gesù è l'inno alla vita. Il mondo senza Dio è l'inno alla morte. Il mondo conosce abbastanza tristezza, paura, terrore. Ciò che comunemente chiamiamo infarto, attacco cardiaco, è semplicemente morire di paura. È così che milioni muoiono. Ma Gesù è venuto a portarci la gioia, la felicità, la salvezza e vita eterna. Costo? Zero. Non serve neanche di diventare religiosi, perché non è la religione che ti salva, ma solo l'amore di Gesù verso di te e il tuo amore e la tua fede verso di Lui, come gratitudine che Lui è morto in croce per te e per te, al solo scopo di salvarci da morte sicura. Tutti abbiamo peccato, ma se accettiamo l'amore di Gesù, cioè il suo sangue sparso sulla croce, questo ci pulisce da ogni peccato. 1 Giovanni 1, verso 7. Se camminiamo nella luce, il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Possiamo farlo adesso. Non servono religioni o cerimonie o reliquie, tutta roba religiosa. Serve solo che accettiamo e riceviamo Gesù, ossia il suo amore, il suo Spirito Santo. Possiamo dire così: Gesù, ti ringrazio che sei morto per me al mio posto, per salvarmi. Ti ricevo ora. Riempimi con il tuo Spirito Santo. Amen. Se hai pregato con cuore sincero, ora lo Spirito Santo di Cristo è nel tuo cuore e Lui ti dice, a tutti coloro che lo ricevono, Giovanni 10, verso 28, io do loro la vita eterna, non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Non siamo una religione, ma solo credenti liberi. Scrivici, ti risponderemo. Email, eccetera, eccetera. Grazie.
Bene, con questo penso che abbiamo finito. C'è un volantino di Halloween.
Amen.
O meglio, contro.
Contro Halloween. Celebrare la vita.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Questo è stato un fiasco, questa festa di tutti i santi. Vedi come il diavolo se n'è appropriato. È un po' come... Ho letto un articolo settimana scorsa che stanno parlando di una grande chiesa, ho dimenticato, in Italia, e stanno discutendo se fare pagare il biglietto d'entrata. E da questo servono questi...
In chiesa?
No, no, è il comune.
Oh!
E, sai qual è? Adesso mi sono ricordato. Ed è Notre Dame Church in Paris.
Ah, the cathedral?
Yes.
Come un museo?
La chiesa di Notre Dame a Parigi. Mm-hmm. Stanno discutendo a Parigi di far pagare l'ingresso. Quindi le religioni costruiscono chiese e il diavolo fa pagare il biglietto. Quando i fedeli finiscono, io dico a queste religioni, smettete di costruire edifici inutili. Costruite la chiesa di Gesù fatta di anime. Anzi, dobbiamo benedire i fratelli a scappare.
Sì, li salutiamo subito.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore Gesù, ti prego per i fratelli.
Amen.
Che tu li benedici, Signore, che tu li riscaldi, scalda il loro cuore. Nel nome di Gesù Cristo. Benedicili, assistili, aiutali, Signore. Aiutali, Signore. Abbiamo parlato delle mogli e dei mariti, Signore. Aiutici a essere mariti, a essere mogli di Dio.
Amen.
Veramente del regno di Dio. Essere un esempio per il mondo, Signore. Noi, Signore, a essere in Cristo Gesù, così che non c'è maschio né femmina, ma ci sei solo Tu, il Tuo amore, la Tua gioia, la Tua salvezza. Signore Gesù, ti voglio benedire, Signore. Grazie che sei così amorevole. Ti benedico, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Ciao, fratelli. Un santo bacio a tutti quanti.
Ciao, dolci fratelli.
Alleluia.
Vi abbracciamo. Ciao.